benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
La freccia che vola di giorno, paura nel mezzo della notte. La morte non toccherà la mia casa, mi copre il sangue di Gesù. Sangue di Gesù, sangue di Gesù.
Tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Non ti accadrà alcun male, né piega alcuna si accosterà alla tua tenda.
Ciao fratelli, buongiorno a tutti, vi abbracciamo, vi amiamo, benvenuti a Radio Blast. Alleluia, gloria a Dio. Siamo qui oggi per riempirci di potenza, di Spirito Santo, di verità, di luce, di amore, nel nome di Gesù. Siete pronti?
Sì.
Così, poco pronti?
Sì.
No, così meglio, meglio. Grazie, fratelli. Ciao, fratello Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, ci sono anch'io.
Grazie a Dio per quello. Benvenuto.
E cosa pensate, che oggi non vi scocciavo un po'?
No, 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 per favore, scocciaci.
Io sono il predicatore scocciatore, a detta di molti.
No, non tanti.
Non scoccio molto.
A detta di pochi, pochi.
Allora devo scocciare di più.
Dai, sì.
Allora non sto scocciando abbastanza.
Avanti.
Perché se vogliamo essere profetici, Dio ci aiuti a esserlo. Non ci fu mai un profeta che non
scocciava.
Che non scocciava. Yeah. E cominciando con Mosè. Volevano ucciderlo Mosè,
sì.
Tanto che Dio però non è rimasto molto contento. Numeri capitolo 16, Dio ha detto cosa? Vogliono uccidere il mio profeta? E allora la terra si è aperta e li ha inghiottiti vivi.
Ai, ai, ai.
Abramo era un profeta, però Lot diceva, ma mio zio mi ha scocciato. Lot è il nipote di Abramo. Mm. Quando è esistito, domanda, un profeta che non ha scocciato?
No, non credo, no.
Li hanno lapidati, decapitati, bruciati.
Sì.
Ha detto Gesù, qual è dei profeti che non avete perseguitato?
Mm-hmm.
Allora, questo mostra che io non sono un grande profeta. Da cosa si capisce, Angela?
Dal fatto che ci stai scocciando?
No,
no.
No.
Allora.
È che tu non hai capito la domanda.
Questo
che te la ripeto.
Che tu non
da,
sei un grande da profeta.
Cos'è che mostra che io non sono un grande profeta?
Perché non sei stato bruciato e decapitato ancora?
Brava Angela, applauso.
Grazie, grazie, grazie. Ma c'è ancora tempo per questo?
Capito, non sono ancora stato decapitato, bruciato, lapidato, capito? Solo insultato un po', diciamo.
E quello anche, è niente.
Anche, anche abbondante, abbondante.
Eppure, grazie a Dio.
Va bene, sai, la gente, quando leggi il curriculum, la gente scrive, beh, parlando di me, la gente dice che io sono simpatico.
Ah.
Qualcuno pensa che io sono in gamba. Così, oh. Così scrivono i curriculum. E io mi piaccio. E io ho fatto tante cose belle, no?
I like myself.
Hai capito? Questi sono i curriculum. Cioè, se tu chiedi ai miei nemici in internet il mio curriculum, si salvi chi può. Il più grande disgraziato. C'è uno che mi chiamava il fetente. Un predicatore dall'Australia. Ma sta ancora predicando questo?
No, da tanti anni che non predica più.
Non predica più.
No.
Va bene, c'era uno che faceva sedute spiritiche, un pastore pentecostale, cos'era uno, ho capito qual è quello là?
Che
comincia
sì,
con
sì.
La B il suo nome.
Ah, sì, sì, sì.
Se a me non mi piace fare nomi. E lui voleva informazioni su di me, sai dove è andato a pescarle? Faceva sedute spiritiche che suppostamente cacciava i diavoli, qualcuno magari lo cacciava sul serio, e chiedeva ai diavoli, dammi informazioni sul fratello Giuseppe. E il diavolo gli dice, gli danno informazione. Ah, ho capito, lui è come voi. E i diavoli dicevano, sì, certo.
Come ti chiami? Bugiardo.
Che è successo questo? Non c'è più, no?
Neanche lui predica più, non si sa niente.
Mio Dio, è un po' che non lo sento questo qua.
No, è come sparito.
Vabbè. Allora, fratelli, l'importante è quello che pensa Gesù di noi.
Amen.
È quello che pensa il Signore.
Amen.
Perché se siamo qua, cos'è che dice Paolo in Galati 1, Angela? Indovina la scrittura.
E dice, siamo qui per compiacere agli uomini o a Dio?
Sì, e poi dà anche la risposta al verso 10. Galati 1:10.
Ah,
lo leggiamo?
Sì, lo leggiamo, meglio.
Conosci 1:10?
Sì. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Galati 1, verso 10.
Gloria a Dio. Va bene, senti, io direi di andare al dunque.
Sì, allora andiamo al
dunque. Chi è il dunque oggi?
Oggi il dunque si chiama Paul.
Allora, Paul, it's coming to that, you are on.
All right.
Siamo arrivati al dunque. Allora, pronti fratelli? Riuniamo i cuori.
Amen.
Intorno a Gesù.
Yeah. Amen.
Pronti?
Sì.
Paul, in nome di Gesù Cristo, vai.
This morning, when I was thinking about the prayer, what occurred to me was evangelization.
Stamattina, quando pensavo alla preghiera, quello che mi è venuto nel mente è questa parola, evangelizzazione.
A story occurred to me, taking place in the Soviet Union.
E mi ricordo una storia che ho letto che succedeva nella Unione Sovietica.
At that time the Soviet Union of course was oppressing Christians, churches, and they thought we'll stamp out all Christianity, it'll just be something for the museums eventually.
In quel tempo l'Unione Sovietica perseguitava i cristiani, cercava di eliminarli e lo scopo era di trasformare il cristianesimo in una cosa di museo.
Non è che ci vuole molto, insomma, la maggioranza del cristianesimo oggi è una specie di museo. No, tante chiese vengono trasformate in musei, si paga anche il biglietto per entrare. Lo vedi questo a Venezia, certe chiese di Roma.
So, in
grazie
fact,
a Dio per quelli, per i cristiani veri, amen?
Amen.
Speriamo di essere tra quelli.
So, in fact, there was a museum in the Soviet Union in Moscow, I believe.
Infatti, in Mosca c'era un museo.
And they had a crucifix in it.
E nel museo c'era un crocifisso.
They thought that's really the only place that Christianity has left.
E pensavano, guarda, quello è l'unico posto dove c'è rimasto il cristianesimo, il crocifisso è lì.
So there was the museum guide, and he was guiding a group of Soviet Union students, I believe they were, and they were going from artifact to artifact, and he was explaining what they were.
C'era il guida del museo che guidava un gruppo di studenti.
They were going from da reliquia a reliquia.
Sì, studiavano le reliquie.
And he would give a few words about each one, explaining what they were.
E dava alcune parole su ogni reliquia, spiegando cosa erano.
So, when he arrived at the crucifix, the man said, this is a representation of a man.
E quando è arrivato al crocifisso, la guida ha iniziato a spiegare, questo è la rappresentazione di un uomo.
Said, well, the Christians once believed that God came to earth in the form of man.
C'era un tempo quando i cristiani credevano che Dio è venuto sulla terra nel forma di uomo.
That he lived a sinless life, that he died on the cross.
E che ha vissuto una vita senza peccato, che è morto sulla croce.
And then he resurrected and offered forgiveness of sins to everyone.
E che poi è risorto e che ha offerto il perdono dei peccati a tutti.
Ma se uno così non esiste, bisognerebbe inventarlo.
And it said that the story goes that one of the students, a girl, said, that's who I'm looking for, that's what I want to believe.
E mentre la guida spiegava su Gesù, una delle studentesse ha detto, è quello che stavo cercando, è quello che voglio credere.
So,
uno
really,
che mi perdona.
Really, if God doesn't have enough people, he'll still find a way. It's his word that goes out, that will never come back void.
Fratelli, se Dio non ha sufficiente persone, figli, cristiani che vanno in giro a portare il Vangelo, Dio troverà un modo, un altro modo, un qualche modo di proclamare la sua parola.
You don't have to worry so much, am I saying it in the perfect way, am I saying it in the absolutely best phrase?
Quindi, fratelli, quando evangelizzate, non dovete preoccuparvi tanto, lo sto facendo nel modo perfetto, sto dicendo le parole giuste nel modo giusto.
There was an American preacher named Dwight L. Moody.
Perché vuoi dire che Dio userà quelle tue parole per evangelizzare?
Yeah.
C'è stato questo predicatore Moody.
Yes, Dwight L. Moody. He was a famous evangelist.
È stato un evangelista famoso nei suoi tempi.
And he said that he had like a pact, you might say. Every day he would try to find at least one person that he could talk to about the gospel.
E lui aveva questa idea fissa che ogni giorno lui deve trovare almeno una persona alla quale parlare di Gesù.
Gloria a Dio! Questo buon esempio per noi, vero?
Amen.
Ok.
By the way, I think also Wigglesworth had that same idea.
E anche Smith Wigglesworth, un altro predicatore, aveva la stessa, cioè come un voto che ha fatto,
and
una decisione.
Stessa ossessione, ce l'ho anch'io.
Ogni giorno almeno una persona a parlare di Gesù.
Ce l'ho anch'io questa ossessione. E quando non viene adempito è come se avessi fallito Dio. Se non altro, a volte sto a casa, non esco tutta la giornata così. Evangelizzo qui, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
So, one day, the day had all been spent, and he hadn't found anyone to speak to about the gospel.
Un giorno, Moody ha visto che tutto il giorno è passato, e quel giorno lui non ha parlato con nessuno di Gesù.
So he thought, well, I'll take a walk, and maybe I'll find someone to talk to. But it was late.
Allora ha pensato, anche se è molto tardi di sera, io esco fuori, vedo se trovo qualcuno.
Faccio una passeggiata.
And he met a man. He was, let's say, an acquaintance of an acquaintance, someone he more or less knew.
Ha incontrato un uomo fuori che era un conoscente di un conoscente.
Conoscente.
And he started talking to him, explaining to him what he had to explain about the gospel.
E quindi ha iniziato a parlargli di Gesù, del Vangelo.
And the man said, but these things that you're talking about are private business.
E l'uomo gli ha risposto, ah, ma queste cose che tu mi dici sono cose private.
They're none of your business.
Non sono cosa tua.
Affari tuoi.
Non sono affari tuoi.
And if you weren't some sort of a preacher, I'd hit you right now in the face, he said.
If you weren't
a preacher.
E se tu non fossi un predicatore, ti colpirei adesso.
Se non fossi un predicatore cristiano, ti darei un pugno.
Exactly.
O un tipo, diciamo.
So, Moody went home feeling kind of bad, of course.
E Moody è tornato a casa sentendosi come un fallito.
And he said later that night, I believe it was I suppose he woke up in bed, it was late during that night, that same man called back at the house.
Ma poi, più avanti nella notte, quell'uomo lo ha chiamato?
At the house, and he said, I don't know what you've done, I can't get the words that you said out of my head, you have to come and talk to me.
L'uomo lo ha chiamato e le ha detto, non so cosa mi hai fatto, ma non riesco a togliere dalla mia mente le parole che tu mi hai detto. Devi venire subito e parlarmi ancora.
Alleluia.
Would you read Isaiah 55:11?
Yes.
What's the reference?
Isaiah 55:11.
Isaiah 55, verso 11. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
Wow. Grazie. Praise the Lord.
Isaiah 55:11.
And Daniel 12:3.
And what?
Daniel 12:3.
Daniele 12, verso 3.
Le stelle.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
Alleluia.
Daniele 12, 3.
Bello.
Bam. So, this is just, I thought, a little encouragement to the people who are engaging in this activity, this praiseworthy activity.
Questo è solo un piccolo incoraggiamento per quelli di voi che fate questa attività che è degna di lode.
Evangelization, of course.
Evangelizzare.
Di non scoraggiarsi.
That's exactly. Don't get discouraged if not everyone you speak to always reacts in the way you'd like them to.
Non scoraggiatevi se tutte le persone non reagiscono nel modo che noi vogliamo.
But remember, if you're just giving the word, the plain and pure, simple word of God, that word itself will work on it. The Holy Spirit will use that word and will work on the person's heart.
Se diamo la parola di Dio, la più semplice, la più facile, se diamo quella parola alle pecorelle, lo Spirito Santo poi farà l'opera nel loro cuore.
We don't have to be the most eloquent speaker or the or a scholar or anything along that line. We just have to do what the Great Commission commands us to, what Jesus said, go into all the world and preach the gospel.
Non dobbiamo essere i più eloquenti nei nostri discorsi, grandi teologi. Dobbiamo semplicemente ubbidire al comandamento di Gesù, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo.
Because God will judge us according to our circumstances, what we know, how much are we giving to him, 100% or 50%.
Perché Dio ci giudicherà in base alle nostre circostanze, a quello che noi abbiamo dato a lui, 100%, 50%, quanto di noi abbiamo dato a Gesù.
So let's not get discouraged and let's follow and never give up.
Quindi fratelli, non scoraggiamoci, andiamo avanti, seguiamo Gesù.
Amen.
Amen.
Lord Jesus, I pray that you give us boldness
Signore
in speaking
Gesù,
your word.
Prego che tu ci dai coraggio quando parliamo del tuo, della tua parola.
I pray that you allow us to let your Holy Spirit speak through us.
Signore, permetti allo Spirito Santo di parlare attraverso di noi.
To understand that we don't have to premeditate what we say, but allow the Spirit of our Father, which is in heaven, to speak through us.
Aiutaci a capire che non dobbiamo premeditare, preparare in anticipo quello che dobbiamo dire, ma permettere allo Spirito Santo di parlare attraverso di noi.
Help us to study your word.
Aiutaci, Signore, a studiare la tua parola.
Put it in practice and teach others.
Metterla in pratica ed insegnare altri.
In Jesus' name, help us never to get discouraged if a person doesn't react as we would like them to.
Aiutaci, Signore, a non scoraggiarci quando quella persona davanti a noi non reagisce nel modo che noi vorremmo.
Because we plant, but the increase is up to you.
Perché noi possiamo piantare, ma il raccolto è l'opera tua, Signore. Tu fai questo lavoro.
Amen. Help us to understand that you're the one making the plans and we're the ones that follow them.
Signore, aiutaci a capire che tu sei quello che fa i piani, che pianifica, e noi siamo quelli che seguiamo.
And that we don't have to understand every nuance of the plan.
E non dobbiamo capire ogni dettaglio del piano che tu hai formato.
We just need to remember that it's in your hands.
Dobbiamo solo capire che è nelle tue mani.
Amen.
Nel nome di Gesù. Amen.
Wow. Bless you, Paul.
Bless you,
Mommy, a big hug to Paul. Yes. La mamma gli dà un bel abbraccio. Ottimo,
Thank you.
Ottimo. Bei pensieri.
Amen.
Bello, grazie Gesù. Allora, gloria a Dio. Angelina, a noi adesso.
Yeah, it's
our ti conviene
turn.
Entrare in campo, Angela.
Allora, Giuseppe, hai
Sei
capito
pronta?
Il messaggio? Anche se non diremo le parole più perfette e più giuste, speriamo che il messaggio arrivi ai cuori di quelli che hanno bisogno.
Ma io ogni volta che vado a evangelizzare faccio sempre qualche sbaglio.
Anche io.
Capito?
Dopo sempre penso, oh, avrei dovuto dire questo e quello. Dopo mi rendo conto quante lezioni.
Perché, cioè, di perfetto qui c'è solo Dio.
Amen.
È solo Lui che è sempre centrato. Noi facciamo del nostro meglio, ma il Signore lo sa. È inutile sperare, cercare o scoraggiarci se sbagliamo. Cercare di essere perfetti, sì, cercare, sì. Ma prepararsi agli sbagli, prepararsi agli errori.
Amen.
Amen. Allora, Angelina, volevamo cominciare da una notizia?
Sì, hai messo una breve notizia qui, sì. Il titolo First Post.
Allora, First Post è una televisione indiana dell'India.
Trump, Musk slam Soros for using USAID funds to destabilize India.
Allora, il titolo dice Trump e Elon Musk rimproverano Soros, il miliardario, per usare i fondi USAID funds, i soldi di un ente che si chiama USAID, cioè vuol dire aiuti americani, aiuti degli Stati Uniti. E Soros ha usato i soldi di questa agenzia che viene pagata dall'America per aiutare i poveri, eccetera. E lui ha usato questi soldi per destabilizzare l'India. Quindi usi i soldi delle tasse americane per andare in giro per il mondo a destabilizzare i governi. Che queste cose lo sappiamo, l'abbiamo sempre detto, però ci sono quelli che seguono i media e ci credono anche che non le sanno queste cose. Mm-hmm. Perché questa zizzania, Soros, Bill Gates e compagni, e loro usano come copertura che sono benefattori. Loro vanno in giro per il mondo, non è che dicono che danno medicine per accorciare la vita, dicono che danno medicine per allungarla. Però c'era un dibattito nell'ultima settimana, ne abbiamo parlato, che stanno dicendo che negli ultimi 3-4 anni, va bene, la popolazione mondiale è scesa di un miliardo di persone sono morte che non dovevano morire, giovani da 20 anni a 35 anni. E nessuno ti dice perché. E che è successo negli ultimi anni? Chi vuole capire, capisca. Capito? E questa è gente che va in giro calciando questo pallino che devono depopolare.
Cioè, in questo video che abbiamo citato c'è questa citazione che dice: George Soros received $260 million from USAID and used this money to spread chaos, change governments, and personal gain in Sri Lanka, Bangladesh, Ukraine, Syria, Iran, Pakistan, India, UK, and US.
Hai capito? Traduciamo. In questo video anche parla, c'è una citazione di un giornale, che Trump Update HQ, che cita. Questo è un giornale pro-Trump. Dice, George Soros ha ricevuto 260 milioni, no?
Yeah.
Milioni di dollari. Soros ha ricevuto 260 milioni di dollari dall'agenzia americana USAID, che è un'agenzia che ufficialmente raccoglie una valanga di soldi, ma una valanga veramente, per aiutare le nazioni povere. Ok, solo che arriva molto poco. Tutto il resto viene disperso per motivi politici, di parte. Questi soldi, 260 milioni di dollari, che è una delle tanti, delle centinaia di voci, migliaia, di come questa agenzia spende soldi a destra e a sinistra, le camuffa tutto come, cioè, benefattore, no? Cose di beneficenza. Allora dice questo giornale che lui invece ha usato questi soldi per propagare il caos, cambiare i governi e per guadagni personali nelle nazioni di Sri Lanka, Bangladesh, Ucraina, Siria, Iran, Pakistan, India, Gran Bretagna e Stati Uniti. Quindi quello che noi diciamo e altri dicono anche, io non sono il solo, che Soros e compagnia brutta fanno queste cose, adesso lo dicono adesso in modo ufficiale, grazie al fatto che Trump è stato eletto, perché altrimenti queste cose non sarebbero venute a galla. Ma stanno venendo a galla perché adesso Elon Musk e Trump che stanno spulciando tutti i dettagli. Com'è che spendete questi soldi? E salta fuori che stanno dando soldi a destra e a sinistra, un'altra nazione, per le cose più incredibili, che non c'entrano niente con le scopi americane, non aiutano nessuno, ma aiutano solo la politica dei loro soci. Andiamo a Luca 16, chiudiamo con questa scrittura e andiamo al prossimo punto. Luca 16, 19 e 23.
C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri.
Un po' come le nazioni povere di oggi, no? Che letteralmente centinaia di milioni letteralmente muoiono di fame.
Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti...
Ecco, sufficiente.
Luca 16, da 19 a 23.
Allora, il ricco non dice che era uno che andava in giro a derubare banche e uccidere. No. Era solamente egoista. Come tanti multinazionalisti vedi oggi. Uh-huh. E dice Gesù dice che quando morì è andato nell'Hades ed era nei tormenti. Va bene, un po' come la Divina Commedia che dà un esempio dei gironi infernali. Quello naturalmente è una leggenda, è un simbolo, ma la realtà sta nella Bibbia. Uh-huh. Cioè gli egoisti quando muoiono vanno nell'Hades. Perché questo ricco qui non ha fatto niente che oggi si dice criminale, ha ucciso, no. Un po' come vedi questi banchieri tutti col sorrisino che assomiglia tra il dollaro e l'euro, quel tipo di sorriso, insomma. Bene, io direi che è sufficiente, Angelina.
Ok, sì.
Allora, mi pare che abbiamo una lettera da parte di Miguel.
Miguel chiede una domanda, sì. Ciao fratelli, sono Miguel, spero state bene. Scrivo perché stavo ripassando alcune scritture del corso biblico e quando sono arrivato a Tito 3:5 mi sono reso conto che non riesco a capire la parte finale del versetto dove c'è scritto «mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo». Cosa vuol dire esattamente queste due frasi? All'inizio parla della salvezza di Dio che non è per opere giuste nostre, ma per la sua misericordia. Ma dopo mi perdo completamente e non riesco a capire bene cosa vuol dire tutto il versetto. Tito 3:5.
C'è un gruppo religioso nella Chiesa Cattolica che si chiama Rinnovamento dello Spirito Santo.
Ah, sì.
Carismatici. E gente molto, molto simpatica. Io ne ho conosciuto tantissimi. Sono andato a predicare, evangelizzare in questi gruppi, era verso l'81, 1982, che dovevo finanziare un viaggio in Argentina, quel viaggio è stato. E sono stati molto generosi, molto dolci, molto, molto, molto preziosi. Una cosa che li contraddistingue è questi del rinnovamento, che hanno un sacco di amore, c'hanno un sacco di amore. Allora, il fratello chiede, Dio vi benedica, fratelli di rinnovamento, vi amo tanto.
Amen.
Allora, però il Papa li ha perseguitati, questi papi, li hanno schiacciati, poveracci, è rimasto ben poco ormai, perché questi pelandroni, gerarchia religiosa, se tu non sei un gruppo morto spirituale, non, c'è qualcosa che non va. Se sei vivo, vegeto, che vuoi predicare il Vangelo e fare guarigioni, allora sei protestante o sei... E poi i protestanti sono diventati peggio dei cattolici. non di cattolici, della gerarchia cattolica. Però le pecorelle sono dappertutto, amen?
Amen.
Allora, lei, dimmi.
Leggo Tito 3,5.
Sì.
Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Tito 3,5.
Allora, il fratello praticamente non capisce cos'è questa storia del lavacro e della rigenerazione e del rinnovamento, no?
Si è detto la prima parte, la capisce, siamo salvati non per opere. Ma poi cosa significa mediante il lavacro della rigenerazione, il rinnovamento dello Spirito Santo?
Allora, lavacro cosa vuol dire? Lavaggio, vuol dire lavare, nello spirito ovviamente. Va bene, guarda, andiamo a 1 Corinzi 6, cominciamo dalla scrittura. Allora, 10 e 11.
Né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio.
Ecco, questa gente che bisogna essere lavata. 11.
E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati.
Lavati.
Siete stati santificati.
Santificati.
Siete stati giustificati.
Giustificati.
Nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. 1 Corinzi 6, 10 e 11.
Cioè, basta questa scrittura a spiegare tutto, se si mette in mente. Paolo sta dicendo, voi eravate così, eravate ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, eccetera, eccetera. E non avreste mai potuto ereditare il regno di Dio. Impossibile. Però siete stati lavati, santificati. E come? Che tipo di lavaggio questo fratello chiede, Miguel? Dice, che lavaggio è questo? È un lavaggio spirituale.
Dai peccati.
Dai peccati. E come si fa? Bisogna ricevere Gesù, confessare i peccati, pentirsi, pregare per lo Spirito Santo, nascere di nuovo e cambiare vita. C'è uno che riceve Gesù, è bravissimo, religioso, però non cambia vita. Non ha ricevuto il vero Gesù. Ha ricevuto il Gesù falso, un Gesù religioso, che non fa niente, è un po' come Buddha, Confucio, un Gesù religioso. Invece il vero Gesù, lo sai se hai ricevuto il vero Gesù, perché la tua vita cambia. Ti svegli la mattina, pensi a Gesù, non pensi a come faccio soldi oggi.
Amen.
Va bene? E allora, questo è il lavacro, è il rinnovamento. È un cambiamento tramite lo Spirito Santo, però deve essere unito a cosa? Prendere nota, unito all'obbedienza, perché credere in Gesù senza obbedire la sua parola non è il vero Gesù, non è la vera salvezza. Uh-huh. Il vero Gesù che ci salva, la vera parola di Dio che ci salva, è solamente quella che è unita all'obbedienza. Se non obbedisci alla parola, è inutile predicarla, bla bla, non ci credi, perché se tu ci credessi, ubbidiresti. Quello ci lava dai peccati, è un lavaggio spirituale, il lavaggio dell'ubbidienza, che è questo che ci fa nascere di nuovo, puri, salvati, e questo avviene in una frazione di un secondo. Uh-huh. Le opere seguiranno, perché le opere non ti salvano, sono solo la conseguenza, se la tua fede è vera. E se la fede non si vede, non è vera. Sarà poi facilmente riscontrabile che non era vera. Dal cambiamento che segue, se ci sono frutti o no, e quello non ingannano, i frutti. Uh-huh. Cioè le opere non salvano, no? Efesini 2, 8, 9, non salvano. Ma se la fede è vera, allora, prima o poi, a brevi mano, si dice, velocemente, prestamente, dovrà per forza produrre dei frutti di opere in Cristo che dovranno seguire.
Cioè, se non abbiamo opere, vuol dire che non siamo stati lavati.
Se non abbiamo opere, certo. Ora che certi cattolici dicono che sono le opere che ti salvano, i protestanti dicono che le opere non servono, e sbagliano tutte e due.
Sì.
Non tutti i cattolici. Ci sono cattolici che invece guardano a Gesù, allo Spirito, e capiscono. Cioè, senza opere non sei salvato. Non perché le opere ti hanno salvato, ma perché se sei salvato produrrai le opere. Va bene, mia moglie lava i piatti, fa la biancheria, ma non è mica per questo che l'ho sposata. Cioè, io, cioè San Solomio poteva sposare una lavandaia e una lavapiatti. Va bene? Però se mia moglie cucinerà, va bene? Ma non, è, non l'ho sposata perché cucina, perché in effetti... Cioè lei non è che la cucinare non è la sua chiamata principale. La sua chiamata principale è amare il Signore. Va bene? Non è tagliata per la cucina. Però andiamo a Giacomo 2, 17 a 20.
Giacomo 2?
Che, sì. Questa diciamo, è la cosa che sto parlando. Allora, questo lo dedico ai fratelli protestanti, quelli perché ci sono taluni protestanti non credono che la fede deve avere opere, basta che siedono in panca, ascoltano uno che predica su per grazia, tutto a posto. No, no, non siete salvati, non avete la salvezza se non avete opere di salvezza. Le opere non vi salvano, ma non siete salvati se prima o poi non avrete opere. Allora, andiamo con la scrittura.
Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2, da 17 a 20. Quindi, per tornare alla domanda originale di Miguel su Tito 3,5, dice che siamo salvati non per opere, ma per il sacrificio di Cristo, e siamo stati lavati, rigenerati, rinnovati dallo Spirito Santo che ha fatto questa opera in noi. Lavacro della rigenerazione, il rinnovamento dello Spirito. Amen. È lo Spirito che ha fatto il lavoro di purificarci, di santificarci, ma poi noi dobbiamo avere le opere per mostrare che veramente siamo stati purificati, rigenerati, rinnovati.
Guarda, la parola chiave è l'ubbidienza.
Sì.
Perché uno, tutti credono in Gesù nella religione cristiana, ma a volte non è vero Gesù. Tutti dicono di avere fede, ma non è la vera fede. Lo vedi perché la loro vita non è benedetta. Dio non risponde alle preghiere, e non sanno cos'è una preghiera per la guarigione, non sanno come cacciare un demone, no? Divorziano, e però pregano. E perché Dio non risponde? Perché è una fede religiosa. La fede religiosa non è vera fede. Infatti ti porta frutti. E frutti non sono, le opere non sono opere religiose, sono opere basate non sulla religione, ma sulla parola. La parola dice questo, io lo faccio. La parola dice quell'altro, io lo faccio. Invece la religione è una fotocopia, ti fa credere che hai fatto o non hai fatto niente. La fede falsa, che non salva, cioè dei vari religionismi di oggi, è per questo che nelle chiese vi sono molte persone nelle chiese che non sono salvate. Hanno salvezza religiosa, ma non nel sangue di Cristo, non nelle opere di Cristo. E la cui fede cristiana è solo religionismo, una scenetta che recitano la domenica mattina. È una scenetta, un teatrino. Entrare in un edificio, sedersi, cantare, parapum, parapà, tutta religione. Guarda, Proverbi 30, verso 12, dice c'è una razza di gente che si crede pura, ma non è lavata dalla sua sozzura. Fa anche rima. Mm. E questa è la religione. Si credono puri, ma non lo sono, ma non ce l'ho che con la religiosa, ce l'ho con la religione, ma religiosa c'è gente meravigliosa, però non sono salvati, non tutti. Tutti quelli che non hanno opere in Cristo non sono salvati, perché se tu sei salvato in Cristo farai le opere, raggiungerai le pecorelle, cercherai i perduti, predicherai il Vangelo. Sto parlando di cose spirituali, non sto parlando di aiutare il vecchietto per la strada, di dare l'elemosina al poveraccio. Di questo qui lo fanno tutte le religioni, lo fanno. Giusto, ma lo fanno tutti. La nostra differenza è che predichiamo Gesù. Questa è la differenza.
Amen.
Allora dobbiamo non solamente essere religiosizzati, ma veramente salvati. E nel libro dell'agnello, di cui appunto Efesini 2:8-9 e Tito 3:5 parlano. E per grazia che siete stati salvati mediante la fede. ciò non viene da, non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Ma cercami una scrittura, guarda, leggi tu una scrittura, vai avanti e leggi Efesini 2:10. Allora, perché non bisogna fermarsi, questa è una mezza verità, se ti fermi, è per grazia che siete salvati mediante la fede, non per le opere. Se ti fermi qui è una mezza verità. Verso 10, vai avanti tu, Angela.
Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Efesini 2, verso 10. Okay,
ripeti dal verso 9 e poi ripeti di nuovo il 10, perché credo che questo è facilmente può sfuggire, specialmente ai fratelli protestanti questo sfugge. Uh-huh. Che loro si fermano 2, 8 e 9, però non leggono il 10.
Verso 9 dice, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti.
Ecco, non ti fermare lì, fratello protestante, vai avanti al 10.
Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
Quindi verso 8 e 9 sono le scritture dei protestanti.
Della salvezza.
Il verso 10 è dei cattolici. In realtà è tutto un pensiero che bisogna leggerlo insieme, sennò non abbiamo capito niente.
Cioè siamo stati salvati non per opere, ma siamo stati creati per fare le opere.
Capito? Quindi siamo salvi per grazie, sì, ma affinché compiamo le opere.
Sì.
Fratello cattolico, le opere però non ti salvano, sei salvato per grazia. Fratello protestante, la grazia ti salva, ma non sei salvato se non fai anche le opere. Non so se mi spiego. È una cosa che da sempre sto predicando e altri più di me. Allora, io mi fermo, Angelina. Ho reso il punto, no?
Sicuramente sì.
Ecco, allora, perché alcuni pensano che sono salvati perché vanno in questa chiesa così così, dove tutti battono le mani, tutti gridano alleluia. Certamente che sono salvato. No, non sei salvato se non hai le opere in Cristo.
Amen.
E dice il protestante, ma le opere non mi salvano? No. Però se non hai le opere, la tua non era fede vera, era fede religiosa e basta. Angela, ti do la parola.
Sì, allora cambio soggetto. E...
spero che questo qui cambia la vita a qualcuno. Spero che smettiamo di essere religiosi e cominciamo a essere cristiani e basta, biblici e basta, buttare via i nostri libri dottrinali. Americani, libri americani, libri del Papa, buttateli via. Alla Bibbia, alla parola. Non lo vedete che vi stanno menando per il naso verso la fossa? Avanti, Angela.
Cambio soggetto. Possiamo parlare un po' del tempo della fine? Una cosa che ho notato che molti fratelli hanno in comune è il fatto che prepararsi per il tempo della fine sembra così difficile. Per molti fratelli, come per esempio uscire dall'Occidente, sembra un compito enorme, quasi impossibile, e tanti hanno grandi ostacoli nel compierlo, e anche c'è quella incertezza dentro il cuore, ah, ma se sto sbagliando, ah, se Dio non mi chiede di uscire o di prepararmi in questo modo, in quel modo, lo so che Dio ha chiesto ad Abramo a lasciare tutto, andare via per fede, senza sapere dove andava, ma sono sicuro che Dio mi chiede questo.
Controlliamo, perché magari c'è una scorciatoia, evitiamo tutto questo. Perché devo fare tutte le fatiche di Abramo, di Sansone, e di Jefte, di Isaia, di Geremia? Ma è possibile che non c'è una scorciatoia?
No, non è che cercano scorciatoie, ma sembra difficile. C'è quella incertezza che magari... non è che Dio mi chiede una tale cosa, o c'è anche l'ostacolo della famiglia o dei soldi o tante cose, o anche problemi di salute, diciamo. Cioè, ostacoli già ci sono intorno, poi c'è anche l'incertezza dentro il cuore. Come può uno prepararsi in tali condizioni?
È logico che Dio non ci chiede di fotocopiare Abramo, no? Non devi fare le opere di Abramo, perché Dio non ripete mai le prove, i test. È come... ogni scuola, quando fanno gli esami, non è che ripetono quella dell'anno prima. Ma sicuramente Dio ha la sua chiamata per te e per tutti noi. E non sarà mai più di quello che possiamo, quindi mai preoccuparsi. Dio non ci chiederà mai di sacrificare un Isacco se non abbiamo Isacco. Quindi assicurati solo, caro fratello e sorella, di stare in ascolto e ubbidienza, con prontezza, la mente aperta, ubbidienti, e allora sapremo cos'è che Dio ci chiede. Poi dipenderà se vorremmo obbedire oppure no.
Ma per esempio sulla decisione di uscire dall'Occidente, c'è chi ci chiede, ci scrive, ma siamo obbligati a fare delle scelte così radicali? Non c'è una via più normale?
Più virgolette normale. Ma carissimi, possiamo essere normali quanto vogliamo. Sta a noi quando normali vogliamo essere. Chi vuole essere normale come il mondo lo può essere. E vuoi essere normale come il mondo? Cioè basta che seguiamo qualche religione ritualistica piena di reliquie, oppure qualche predicatore, pastore tradizionale con i loro sorrisini fatti con lo stampino. E siamo normali. Ma è questo che vogliamo? Vogliamo normalizzarci? Vogliamo religiosizzarci? A che distanza vogliamo seguire Gesù? E questa è la domanda. Certo che possiamo essere normali, ma cosa vuol dire normali? Egoisti? Come il ricco egoista che seguiva tutte le leggi e si è svegliato dopo che è morto è andato nell'Hades, che è il luogo infernale. Se il mondo non vede la presenza di Gesù in noi, noi non vedremo la presenza di Gesù dopo la morte, perché raccoglieremo quello che seminiamo. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
Se il mondo non vede Gesù in noi, noi non vedremo Gesù in cielo, saremo un'altra parte del cielo. Mm-hmm. Sta a noi se vogliamo produrre per il Signore, come dice Matteo 13, dice il 30, il 60, il 100%. Sta a noi. Gesù ha detto alcuni semi produssero il 30, altri 60, altri 100, ma non è Dio che decide, no, tu 30, non di più, ma no, siamo noi che decidiamo.
Sì.
Cioè, se seguirlo con tutto il cuore o no. In Matteo 22, cosa dice? In Matteo 22, 37, cos'è che ha comandato? Gesù dice cosa? Amare?
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Sta dicendo amatelo al 30%?
No, tutto.
Al 60%?
Neanche, no.
Un'ora alla domenica?
No.
Guarda, parlo ai fratelli che guidano la macchina. Posso fare il meccanico questa mattina?
Proviamo.
Prendete appunti. Io sono, non dico meccanico, ma insomma ho fatto abbastanza errori guidando. Guarda, noi possiamo decidere di mettere nell'auto il minimo di olio nel motore. Minimo perché sennò costa troppo. Minimo di olio nel cambio, nei freni, l'acqua nel radiatore. Risparmio anche l'acqua. L'aria nelle gomme, metti di meno.
Risparmi l'aria.
Qui è tutto all'insegna del risparmio. Va bene, risparmiamo qualcosa, certo, ma ne vale la pena. Avete controllato con un meccanico? Controlla l'olio. Oh, guarda, è a metà. Togli un po' che risparmiamo.
No.
Porta la siringa qua che tiriamo fuori. Potremmo fare un viaggio automobilistico con la nostra auto?
No, proprio no.
Un'auto così? No. Come va l'olio? No, non c'è bene, grazie. L'acqua? Quasi finita. Mi posso mettere in viaggio? No, non ti puoi mettere in viaggio. Disgraziato. Mi rovini la macchina. Mm-hmm. Possiamo fare un viaggio della nostra vita, con la nostra vita, con l'olio delle nostre lampade al minimo? Senza olio di riserva, che dice Matteo 25,1. Gesù dice, non avevano olio di riserva. Per questo che certe automobili si guastano, si bloccano, si rompono. Io ho dovuto buttare via la mia prima auto, non è che valeva molto, per mancanza di olio nel motore. Grande autista. Ho chiesto al meccanico che è venuto con la gru a trainarla, gli ho detto, costa tanto ripararla? No, dice, il prezzo di trasportarla a un'auto demolizione e mollarla. Oh, la peppa. Qual è il problema? Mi ha guardato come si guarda un fesso. Mi fa, metti l'olio ogni tanto nella macchina.
Ai.
Non era sufficiente, quello ha scosso la testa, fa, andiamo.
Per questo che adesso tu hai fatto qui una regola che ogni settimana ci dice una volta a settimana voi controllate l'olio nella macchina, anche l'acqua. ogni settimana dobbiamo farlo, che Giuseppe sempre ci controlla su quello, ha imparato.
Aria nelle gomme, eccetera, eccetera. Sicurati che c'è il crick per cambiare la gomma, una corda sempre in macchina per farti trainare o trainare qualche poveraccio, eccetera, e altre. L'estintore. Sì. Nostre macchine qui sono macchine militari, tutto deve essere in riga, altrimenti arriva fratello Giuseppe. E quando arriva fratello Giuseppe è meglio che non viene. Allora, insomma, è per questo che certe persone si guastano nello spirito e vanno da guaio a disastro, a fallimento, a depressione, a divorzio, eccetera. Non controllano l'olio nel motore, l'aria nelle gomme, l'acqua nel radiatore. Non mettono l'olio di Gesù nei loro cuori. Non seguono la mappa della parola nelle loro vite. Non mettono Dio al primo posto. Poi ti meravigli, perché mi va tutto storto? E come perché ti va tutto storto? Hai cercato Gesù? Hai ascoltato cosa dice? Hai ubbidito cosa dice? Io no, perché sai, io voglio essere un cristiano normale, mica sono fanatico. Ah, d'accordo. E allora il tuo posto è l'autodemolizione. Possiamo essere bravi religiosi, ma riguardo all'ubbidienza, seguire il Signore a mezzo cuore, cioè il meno possibile, e allora la nostra brava religione va a farsi benedire, non serve a niente. Se non stiamo ubbidendo, se non seguiamo il Signore. Cioè, ubbidire alle cose inutili delle religioni, e parlo delle cose che non... Quali sono le cose inutili? Le cose che nella Bibbia non sono scritte. Sono quelle cretinate, quelle dottrine cretine che non hanno fondamento nella Bibbia. E questi pelandroni, fantocci, spaventapassari, vestiti da religiosi, ci dicono è la volontà di Dio. Ma se non c'è scritto nella parola... Allora, in quel caso, cadiamo nella fossa dei due padroni. Un padrone è la religione e un altro è Dio. Oppure la nostra volontà e l'altro è Dio. Due padroni. C'è una scrittura in Matteo 6, Angelina. Andiamo lì, dei due padroni.
Ah, sì.
Quanti padroni abbiamo? Siamo sicuri che abbiamo solo un padrone, Gesù? Sicuri? Avete controllato le gomme, il radiatore e il motore? Siete sicuri? Andiamo lì, guarda, devo andare al 24.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 6, 24.
Cioè, hai capito? Se tu hai riguardo per il mondo, disprezzi Dio. Oppure riguardo per Dio e disprezzi il mondo. Uno o l'altro. Ma io voglio essere un cristiano normale e non voglio essere un fanatico come sorella Angela o come Dora. Dove sei Dora?
Qui.
Lei è una fanatica, lei. Yeah. Mica volete essere fanatici come queste donne qui.
No, dovete essere anche di più, fratelli.
Capito? Cioè, se noi serviamo il mondo 5-6 giorni di lavoro alla settimana e poi serviamo Dio seduti in una panca, secondo voi questo è con tutto il cuore? Quindi Gesù, amate Dio con tutto il cuore, tutta la mente. Ma quelli di noi che sono interessati a seguire la via della sposa di Cristo, che com'è? È una via stretta, angusta, difficile, ti criticano, ti prendono per pazzo, sposa di Cristo, vieni qua, ci facciamo un aperitivo con l'oliva, to' un po' di patatine e chiudi il becco. Allora andiamo a Matteo 6, che dice una scrittura, guarda.
Sì.
Vai lì, 33 a 34, cioè, abbiamo parlato abbastanza di cosa non fare, vogliamo parlare di cosa fare?
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6, versi 33 e 34.
Capito? E quando invecchio ho bisogno della pensione, soldi per l'ospedale, almeno per la cassa da morto, insomma qualcosa. Ma non c'è niente di male se lo Stato ti dà la pensione, prendila, ci mancherebbe altro. Io ho tentato anch'io di prendere, prima che, niente, qui, dato l'ambasciata, niente da fare, mi danno niente. E basta. Dovevo andare in Italia a fare scartoffie per prendere soldi dei bambini, assegni, niente. Insomma, tutta la mia vita ho 6 figli, mai preso una lira. Ma il Signore era in cielo, e sai cosa faceva in cielo?
Guardava.
Stava guardando.
Sì.
E allora quando il mondo non ti aiuta, però tu stai facendo il tuo piccolissimo che puoi per seguire Gesù, cosa fa lui?
Interviene.
Alleluia. Guarda, salta Matteo 7, va, andiamo lì.
Okay.
Perché gli dice, non, alcuni dicono, io vorrei seguire Gesù però in modo normale. E com'è normale? Con una panca di chiesa comoda incollata di dietro.
Ma no, no, no.
Ecco, quella croce può andare bene. Matteo 7,
sì?
13 e 14.
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Quindi molti entrano per la porta larga. 14.
Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7, versi 13 a 14.
Ora, io lo so che tutti quanti abbiamo sentito questa scrittura 100 volte, ma sì, il fatto non è quello. Va bene, è che l'abbiamo letto troppo poco, 100 volte. Perché, Angela?
Perché dobbiamo metterla in pratica, non solo leggerla.
Ma fin quando qui non la mettiamo in pratica, è sempre troppo poco.
Sì, sì.
La via del vero credente e discepolo di Gesù è Luca 14, versetti 33 a 35. Questa è la via del vero credente. Possiamo essere credenti, non è che dobbiamo essere veri credenti, possiamo essere credenti al 30%. Possiamo avere l'olio nel motore al 30%. Il meccanico dice, nel motore ci devi mettere 2 litri d'olio, 3 litri, dipende quanto è grande il motore. Allora, ah, questo motore normale quant'è? Ha detto il meccanico, ha detto 3 litri. Ah, ho capito, io ci metto il 30%, va bene. E sì, quello dice, sta attento che brucia il motore. E va bene, però anche la Bibbia dice che alcuni seguono al 30%. Mm-hmm. Sì, ma quando vai però a viaggiare, non ti meravigliare che il motore salta per aria. Quando ti presenti in cielo col tuo 30%, non ti meravigliare che Gesù dice zona 30%, là dove là? Non vedo niente. E appunto è così lontano che non lo vedi. Dov'è che siamo, Angela?
Luca 14, verso 33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Ho capito, di rinunciare a tutto, compreso le religioni, compreso le nostre idiosincrasie. 34 e 35, lo leggiamo.
Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore?
Come fai a salare il sale? Ma ha visto mai nessuno salare il sale?
No.
Solamente un salame può pensare di salare il sale. E allora Gesù dice, se il sale diventa insipido, e come lo vuoi insaporire? 35.
Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Ecco, qui nella
Luca 14, da 33 a 35.
Qui il concime cos'era? Era lo sterco di animali. Mica, grazie a Dio, non c'erano i veleni di oggi. Sterco di animali concimavano il terreno. Va bene, anche noi lo facciamo qui, no?
Sì.
Qui si fa. E allora Gesù sta dicendo, se siamo cristiani che perdiamo il sapore, non siamo neanche buone come sterco. E alcuni chiedono se vi sono modi più facili di portare la croce. Oh Dio, dammi una croce più leggera. Oh, una croce di vivere il Vangelo, di dare la vita a Gesù. A militare portavamo, tutti avevamo il, dove ero io, avevamo il fucile mitragliatore FAL. Questo è un fucile speciale che hanno i paracadutisti. Può sparare un colpo alla volta, ma anche a raffica. Si chiama FAL. E quando andavamo, qualcuno portava l'MG. MG cos'era? Era un mitragliatore pesante di 11 kg. e questo qui, insomma, scocciava un po' a portarlo. Però in battaglia, beato chi c'ha un mitragliatore. Sto parlando linguaggio militare, noi naturalmente le nostre armi sono spirituali. In battaglia un mitragliatore e tieni a bada quanti ne vuoi, un fucile un po' di meno. Quindi noi ci armiamo con armi spirituali, la spada della parola, scudo della fede, e più armatura porti, più sono pesanti da portare. Devi memorizzare la parola tutti i giorni, devi ripassarla, devi leggere la parola tutti i giorni, devi predicarla tutti i giorni. E quindi diciamo un'armatura pesante da portare, però in combattimento, quando arriva il nemico, quando arrivano i nemici con i mitragliatori, li tieni a distanza. Quando vengono i diavoli, con la tua spada della parola, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la cintura della fedeltà, i calzari del Vangelo, vinci. Però uno dice, no, ma io voglio essere un cristiano normale, non voglio tutte queste cose qui, io sta lì a memorizzare la parola, meditare tutti i giorni, io voglio vedere la televisione, io voglio andare in giro per i social a parlare di cretinate, a litigare sui social. E allora quando viene il diavolo sarete lì sarete nei guai, perché dice, oh, la spada della parola non funziona. Non è che non funziona, tu non l'hai memorizzata, non l'hai ripassata, non sai dove sono le scritture, ci vogliono 3 mesi per trovare una scrittura. Sei un soldato inefficiente e il diavolo ti fa polpette. Lo vediamo, famiglie disastrate, gente in depressione, tristi, delusi, qualcuno si suicida, divorziano. Non avevano avuto tempo di essere soldati cristiani fedeli, volevano essere cristiani normali. E allora, hai finito Luca 14?
Sì.
Sì. E allora attenzione quando qualcuno chiede qual è il modo più facile di essere cristiano. Il modo più facile è dormi tutto il giorno, vai a dormire sotto un albero.
Ma no, quello non è cristiano.
E quando hai fame cascherà una mela sulla mano.
No,
sì,
no.
E come ha detto il messicano? E dice, sì, io dormo, faccio la siesta sempre, ogni tanto la mela mi cade. E quello gli fa, dice, sì, ma se la mela ti cade, diciamo, non nella mano, a magari a qualche metro di distanza, è stata una brutta annata. È così che siamo. Allora, possiamo portare frutto in vari modi, ma la condizione è di portare frutto. Può portare frutto come ti pare, ma devi portare frutto. Vi sono tanti vari modi vi sono per mettere l'olio di Gesù nelle lampade, ma l'olio lo dobbiamo mettere se vogliamo camminare insieme alla sposa di Cristo. I martiri hanno avuto diversi modi di essere martiri, ma se sono martiri, martiri dovranno essere. Possiamo essere fedeli al Signore in qualsiasi modo vogliamo, ma fedeli lo dobbiamo essere. Ci sono scelte per servire il Signore, certo. Vuoi andare missionario qui o missionario là, vuoi evangelizzare questo, vuoi evangelizzare quell'altro, ma qualcuno deve evangelizzare. Non puoi scegliere tra evangelizzare o no. Questa scelta non ce l'ha data il Signore. E tu, se tu sei militare, puoi scegliere se lustrarti le scarpe così o cos'ha, stirare la tua giacca così o cos'ha, cucire tessuti strappati così o cos'ha, andare a combattere in questo modo o quell'altro, ma devi combattere, devi darti da fare, devi pulire il tuo uniforme, puoi farlo come ti pare, ma devi farlo. Non puoi dire io voglio la scelta. Voglio la scelta se essere militare oppure no. Se sei nell'esercito non hai questa scelta. E allora possiamo essere fedeli al Signore come vogliamo, ma fedeli lo dobbiamo essere. La sola scelta è qui casca l'asino, e se vogliamo essere fedeli al 30, al 60 o al 100. E questa è un'altra scelta. Ma leggilo in Matteo 13, devi andare al 23 però.
Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende, egli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Matteo 13, 23.
Ok, chi ha un orecchio da dire, ascolti. Cioè il 30, il 60 e il 100, questa è la nostra scelta. Non abbiamo la scelta, io sceglierei di non produrre niente. E tu sei un fico secco, un albero secco. Mm-hmm. Ah, se vuoi scegliere quello. Giuda ha detto, io scelgo 30 denari. Non aveva questa scelta. Gesù no. aveva detto, attenzione al lievito dei farisei. Mm-hmm. Vi mando due e due. E invece Giuda va da solo e va proprio dai farisei. Non abbiamo questa scelta.
No, non viene da Dio questa scelta, no.
Angeli in cielo pensavano di avere la scelta tra Dio e Satana. Non l'avevano.
No. Non
ma
da
io
Dio.
Sono libero. Non sei libero di scegliere il male. Non sei libero di disubbidire.
Dio ti lascia scegliere il male e disubbidire, ma non è che lui ti dà questa scelta. Non è desiderio suo, non è volontà sua.
Dio lascia al diavolo la scelta di diventare diavolo. Ma non avevo questa scelta. Eva ha scelto di prendere frutto, ma Dio non gliel'ha data. Gli ha detto, il giorno che lo tocchi morirai. Oggi c'è ancora questo. Il giorno oggi che tocchi il diavolo, muori. Se tu non sei salvato e tocchi il diavolo, tocchi qualche stregone, tocchi qualche bugia, muori. Se non c'è pentimento, se non c'è ravvedimento. E anche se tu sei salvato e tocchi l'albero proibito, qualche cosa del diavolo, e caro mio, perdi benedizioni, perdi la corona.
Sì. Vabbè. Allora, se in questo tempo della fine, per prepararmi, Dio mi chiede una cosa che a me sembra troppo grande per me, io devo andare per fede, ubbidire, fare quello che mi dice, sapendo che Lui mi sosterrà, Lui si prenderà cura di me. È quella la chiave. E quella è la soluzione. Dio mi ha chiesto quello, io ubbidisco, poi Lui farà il resto. Lui benedirà, proteggerà, provvederà quello che mi serve. Cioè credere che Lui mi sosterrà.
È vero, perché a volte ti trovi davanti a un muro, una parete, una montagna invalicabile, un oceano che non puoi attraversare.
Sì, sì.
Una difficoltà enorme. Oh, Signore... Dio a volte ci chiede cose che alla nostra mente carnale sono impossibili.
Sì.
È impossibile. Lo ha chiesto ad ogni martire. E il martire ha detto, no, io muoio, ma non mi arrendo. Io muoio, però rimango fanatico. E se Dio ti chiede una cosa, vuol dire che tu puoi farla. Se ti chiede un Isacco, perché ce l'hai un Isacco. Guarda, Dio ha chiesto a Noè, facciamo l'esempio di Noè, di costruire una nave. Una cosa mai vista prima.
Sì.
E perché non gli chiedeva qualcosa di più normale, invece di costruire l'arca? Scusa, non poteva costruire una sedia?
Una sedia?
Magari una panca. Una panca da andare tutta la domenica mattina. E invece dice, no, devi costruire l'arca. E allora, perché cioè invece che Noè doveva sudare le sue camicie? Quante camicie ha sudato Noè? 120 anni insieme a Shem, Jafet, Ham e le mogli. Tre figli sposati sono 6, più 2 genitori, 8. 8 anime sull'arca. Va bene? E l'arca era l'equivalente come se Dio, io spero che l'ho messo sulla radio quella nave spaziale lì, che stavo pensando l'altro giorno, è l'equivalente che se Dio chiedesse a noi di costruire un'astronave.
Un'astronave?
Ha messo l'astronave sulla radio?
La sta mettendo adesso, veramente. Adesso la preparo.
Ma io ti ho detto di metterli prima, perché li metti dopo?
Ma questa mi è scappata.
Ma guarda, ti faccio scappare io.
Oh no, mercy!
Ho trovato un'astronave con le prime... Cioè, se Dio ci chiede a noi di costruire un'astronave, cosa diremmo? Ma Dio, ma stai scherzando? Ma ti rendi conto? Come faccio? Mica sono Elon Musk io che costruisco un'astronave. Aspetta che gli telefono. Pronto? Posso parlare con Elon Musk? Ah, è là con Trump che sta ballando là nello studio ovale? Senti, Elon Musk, mi fai un favore? Ci potresti, un favore piccolino, ci puoi regalare un'astronave, per favore? Sai, magari quella che tu vuoi mandare su Marte potrebbe anche andare bene. Come dici, Elon? Lo scopo? Ma guarda, caro amico, è meglio che non te lo dico neanche, guarda. Ti conviene che me la regali senza troppe domande, grazie. Rispondici pure sul tuo X. Cosa dici? Facciamo così? E così direbbero i falsi profeti in coro. Oh, fratello Giuseppe sta costruendo un'astronave, ha detto che vuole andare su un altro pianeta. Ci prenderebbero per pazzi lunatici, anzi più che lunatici, planetari. Manderebbero, cos'è che ci manderebbero invece dell'astronave? Un'ambulanza per ammalati mentali pericolosi e direbbero che falsi profeti siamo noi.
Certo, sì. Sì, sì, ma è vero, sarebbe proprio così, farebbero proprio quello. Eppure è successo a Noè.
Ma è quello che più o meno Dio ha chiesto a Noè di fare, un'arca, che non è troppo inferiore ad Abramo, che doveva uccidere Isacco. Queste cose Dio chiede. E non è mai la stessa. Allora, ma fu per quel motivo lì che Dio ha chiamato Abramo uomo di fede e l'amico di Dio. Forse qualcuno dice, ma forse io non ce la faccio a seguire Dio se mi chiede una cosa così. Dio ti può chiedere quello che vuole. Gesù parlava al giovane ricco, Matteo 19, gli fa, ah, tu vuoi sapere come salvarti? Devi abbandonare tutti i soldi che hai e seguirmi. E il giovane ricco ha detto, la Peppa, ma tu adesso esageri però, e così o niente. E è scappato. E dopo i discepoli hanno cominciato, ma sgomenti, ma allora chi può essere salvato? Cioè, capito? Dio dice delle cose che ti sembra una pazzia.
Sì.
Volevo dire che se Dio ti chiede una cosa, ti darà la forza e ti aiuterà a compierla. Se Lui te lo chiede, ti aiuterà.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amati fratelli, cari fratelli, Dio non vuole chiederci troppo, ma almeno la nostra croce la dobbiamo portare.
Amen.
Quello Dio non ce la può risparmiare se vogliamo stare nella zona di Gesù in cielo, se vogliamo stare alla sua presenza, sedere alla sua tavola, essere chiamato un amico di Dio come Abramo.
Amen.
Costo, quanto costa? Quanto costa la croce?
Tutto.
Quanto pesa? Che sacrifici dobbiamo fare? Ma quella è una decisione riguardo ai sacrifici che ciascuno di noi deve prendere. Va bene, allora andiamo a Luca 16, guarda.
Sì.
10 e 12 a 12.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? E se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Luca 16, da 10 a 12.
Gloria, gloria. Gloria a Dio. Sai, a volte magari vi sentite, oh, come sono piccolo, non riesco a far questo, non riesco a far quello. Ma il Signore dice che se sei fedele nelle tue piccole cose, per Lui è come se sei fedele nelle grandi. Davide era fedele a curare 4 pecore di suo padre, va bene, e Dio guardava e vedeva che era fedele, li proteggeva dagli animali. Lo ha scelto dagli ovili un ragazzotto buono a nulla, che i suoi fratelli lo consideravano nulla, e lo ha messo a fare il re di Israele, anzi non solo, l'antenato di Gesù attraverso Maria. Allora, la vita per Gesù non è una vita religiosa fatta di edifici, panche comode da scaldare, in mancanza di frutti e di sermoni noiosi che non dicono niente. Questa non è la vita per Gesù, questi erano i farisei nella Bibbia che erano così. I discepoli andavano, parlavano, camminavano, viaggiavano, evangelizzavano, salvavano, guarivano, liberavano. Erano i farisei seduti in panca a fare niente, a predicare e maledire i discepoli, come oggi molti ci stanno maledicono noi. La vita per Gesù è obbedienza ai comandamenti di Gesù. Sono anime salvate. Il mondo intorno a noi è cambiato. Non dico il mondo, ma il mondo intorno a noi. Mi sono trovato in situazioni a volte anche con parenti, eccetera, che il mondo intorno a me non voleva cambiare e sono cambiato io. Me ne sono andato. Sono smammato, sloggiato, andato, partito. E tante volte anche semplicemente con l'autostop. Cioè, se tu vuoi seguire Gesù, non ti ferma nessuno. Ma ci sono gli ostacoli peggiori che ti fermano, possono essere le ricchezze. Io ho una casa, ho un terreno, ho due case, ho due terreni, devo vendere, incassare, immagazzinare, accumulare, così che, virgolette, dopo servirò il Signore migliore. Quel dopo non viene mai.
Vero, vero.
Luca 14, 33 dice: chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Non devi aspettare di incassare soldi per seguire Gesù. Devi abbandonare quelli che hai per seguire Gesù.
Amen. Vero.
Me lo dai quella scrittura, Luca 14, 33?
Sì.
Perché se non fosse scritta, la gente non ci crederebbe, ma è scritto.
Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33.
Non si tratta di vendere per seguire Gesù così che ho soldi per servirlo. No! Tutti quelli che hanno detto questo non hanno mai servito Gesù. Mm-hmm. Per servirlo bisogna abbandonare. E allora, oggi le religioni cristiane sono diventate pagane, sono diventate mondane, solo che c'è il nome di Gesù ufficialmente. Ma io mi chiedo quanti sono veramente i cristiani veri. Cioè, quali sono i frutti superiori della religione tradizionale di oggi, da una religione come per esempio quella buddista? Niente. Niente, c'è pochissima differenza, solo il nome, ma i fatti sono uguali. Cioè, a parte che il cristiano ha il pesciolino incollato sull'auto, che magari c'ha il rosario sullo specchietto retrovisore, e fare i bravi, fare le opere buone, qualche elemosina. Tutte queste cose son belle e giuste, ma non è cristianesimo. Cristianesimo è uno scalino più in alto. Le opere buone non bastano. Siamo chiamati non solo ad opere buone, anche, logico, secondariamente anche a quello, ma primariamente a fare quello che gli apostoli facevano, predicare Gesù, dare Gesù, dare la salvezza, predicare la vita eterna, predicare il perdono dei peccati, predicare il pentimento. Questo è cristianesimo, altrimenti è buddismo, induismo, New Age, andare in una chiesa evangelica, ascoltare un complesso che suona per 40 minuti, per un'ora. Ma vai in discoteca se vuoi questo. Padre Giuseppe sta predicando contro la musica. No, noi cantiamo sempre. Anche voi sapete che mettiamo dei bellissimi canti, ma non possiamo mettersi lì ad adorare il canto.
No, 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 no.
Siamo chiamati non solo a buone opere, ma a dare Cristo al mondo, dare Cristo ai perduti e cercare di farlo tutti i giorni. E se questo è fanatismo, e allora mi arruolo.
Anch'io.
Contatemi tra i fanatici. Yes. Sono un fanatico. Amen. Però per Gesù. Amen. Alleluia. Tu perché alzi il dito?
Perché parlavi della musica nelle chiese e non è la prima volta che ne parli. E voglio leggerti...
Non c'è niente contro, Dio li benedica, lodate Dio. Se fossi nella zona verrei anch'io. Ma mica possiamo fermarsi a cantarillare, caspita.
Giusto. E guarda, ti leggo questo commento, è da parte di un fratello che ha scritto, sapendo quello che tu pensi, dice: da chitarrista che suona nelle chiese ti do pienamente ragione. A volte ammetto che è una forzatura per riempire il tempo delle riunioni. La presenza di Dio al primo posto, anche e soprattutto senza musica.
Amen.
Questo è un chitarrista che canta nelle chiese.
Gloria a Dio.
E lo dice.
Quindi, sei dei nostri, fratello.
È forte.
Gloria a Dio.
Poi c'è anche Alessandro che parla di questo dicendo: e così non vado ai culti troppo tempo per la musica e messaggi troppo banali. Un'ora e mezza di musica e 20 minuti di messaggio confezionato per la domenica.
E Bergoglio
e
dice,
dopo tutti a casa e basta.
Dice, Bergoglio dice 8 minuti di sermone.
E quella è la messa nel cattolico.
Perché
qui parliamo,
se no c'è pericolo che il Vangelo gli piaccia. Allora taglia 8 e magari anche 4, anzi niente, guarda,
no.
Facciamo il diavolo contento.
No, qui parliamo di evangelici questo. Un'ora e mezza di musica.
Ma i evangelici cattolici sono lo stesso, che differenza fa? Una volta c'era una differenza. Adesso sono ecumenici, sono tutti, grazie a Dio, per le buone pecorelle tra di loro. Quali sono? Quelli che vanno in giro a evangelizzare. Gli altri sono religiosi.
Un'ora e mezza di musica e 20 minuti di messaggio confezionato per la domenica. E dopo tutti a casa e basta.
Confezionato? In serie?
Tutti seduti ai soliti posti sapendo che è un rito. Mi dispiace. E quindi ha detto non va più ai culti.
No, non è che mi rende, come sono contento, non va al culto. No, mi rende triste perché la Chiesa sta morendo e morituri non se ne accorgono neanche.
Sì, sì, sì. È così.
Sai, dicevano una volta a Cesare, andavano nel Colosseo lì, i gladiatori, morituri te saluta. Capito? E oggi invece questo viene nelle chiese, morituri sedute sulle panche. Il vero soldato, il buon soldato sul campo di battaglia. Fratelli, dov'è la campana qua? Siamo in battaglia, va bene? In battaglia siamo, che qualcuno non lo sa. C'è un modo normale di servire il Signore? Già non sto facendo niente, potrei fare di meno. Sì, puoi morire, guarda. Puoi andare in ibernazione, puoi andare in letargo come le marmotte completamente. Ma come, stai facendo poco, vuoi fare di meno? Allora, il buon soldato cerca di fare il massimo, non il minimo. Siamo in battaglia. Di solito il soldato pigro, che fa tutto a mezzo cuore, pulisce il fucile o pulisce male. E allora, addestramento, e si addestra male. Ma caspita, se scoppia una guerra, tu sarai... Il primo giorno diventi una lapide, ma senza medaglia al valore però. E allora, attualmente nelle chiese ormai sono diventate piene di lapidi. Guarda, Gesù l'ha detto a una di queste chiese, va in Apocalisse 3, va?
Sì.
E scrivi, io conosco le tue opere, ce l'hai?
Sì. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Apocalisse 3, verso 1.
Ma sei un baccalà morto, sei uno stoccafisso, anzi stoccafesso. Guarda, Dio non ci chiede tanto, troppo, fratelli. E speriamo noi di essere una chiesa viva. Non è garantito. Non è scritto da nessuna parte che per forza lo siamo. Dobbiamo darci da fare, come si chiama, tradotto, evangelizzare.
Amen.
Almeno cliccate questi video, evangelizzate per internet con questi video, e questo è un passo già abbastanza considerevole. Allora, Dio ci chiede troppo?
No,
ci chiede solamente tutto.
Solo tutto.
Capito? Qui non è, sai, mezzanotte vicino al cimitero o la borsa alla vita, non è così. Qui è accetto. La borsa e la vita.
È così.
Qua è tutte e due. Gesù vuole tutto. Chi non abbandona ogni cosa che hanno, questo è il mio discepolo. Cioè, se sei una damigiana da 50 litri, quanti litri ti chiede il Signore?
50.
50.
Se sei una damigiana.
Ma uno dice, io sono una bottiglietta da mezzo litro, sono inferiore. Quanto gli chiederà il Signore a questo tipo?
È tutto.
Mezzo litro.
Ecco.
Se sei una bottiglietta di un quarto, ti chiederà un quarto. Non ti chiederà il passo più lungo della gamba. Se siamo zoppi, possiamo sempre seguirlo zoppicando, ma seguirlo!
Amen. Sì, amen.
Oh. Guarda, io vi ho raccontato, ti ho raccontato quella particolare esercitazione militare che io ero, mi sono trovato. E marciavamo e alcuni di noi cadevano sfiniti. E allora, appena uno, diversi cadevano, no? Alla fine della città, stavamo tornando alla caserma. E cadevano, ogni tanto cadeva uno nel sentiero lì, siamo andati in una montagna, siamo andati. E subito appena uno cadeva, due di noi andavano di cosa, lo rialzavano e lo aiutavano a continuare. Ma come? Non avete cuore? Uno che è caduto? E cosa fai? Fermi la guerra, scusa. Se ti fermi ti sparano, no? Devi continuare. Non ci si poteva fermare perché erano prove di guerra, non si poteva. Il soldato debole, anche zoppicando, doveva continuare, seguire e avanti si andava, sempre avanti. Forse alcuni di noi sono mezzo zoppi nello spirito, però aiutandoci gli uni gli altri, se ci aiutiamo, se siamo una vera missione di Gesù, se siamo una vera chiesa, e ho detto se, possiamo andare avanti fino a quel giorno quando potremo volare nel regno di Dio. Dove è scritto, Angela, Proverbi 4, al verso 18.
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi 4, 18.
Alleluia.
Amen.
Apocalisse 22, 3 a 5.
Grazie Gesù. Non ci sarà più nulla di maledetto.
Niente.
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello.
Alleluia.
I suoi servi lo serviranno e vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte.
Ti immagini il nome di Dio sulla fronte?
Wow.
Ma dobbiamo essere degni. Non dobbiamo dire questa croce è troppo pesante, io voglio essere un cristiano normale.
Amen.
Un cristiano come Laodicea, normale. Ricchi e sfondati, Vangelo di prosperità, super grazia e super Laodicea. Verso 5.
Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole.
Perché?
Perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 22, versi 3 a 5.
Saremo di questi?
Oh, se Dio
dipende,
vuole.
Dipende, la risposta è
dipende. Dipende da noi.
Dipende quando? Domani?
No, adesso.
Dipende adesso. Adesso possiamo dire, ma Gesù io ti voglio bene, però al minimo. Gesù io voglio seguirti al minimo. Signore io ti amo tantissimo, al minimo. No, la sposa di Cristo è sempre al massimo.
Amen.
È una sposa sfegatata, fanatica, esplosiva. Alleluia. Guarda, andiamo a Ebrei 12, 2. Posso leggerlo io?
Certo.
Pronti? Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi. E cosa fece? Sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Nella traduzione amplificata in inglese dice: looking away from everything that distracts you.
Dice: togliendo lo sguardo da tutte le cose che ti distraggono, dice la traduzione inglese Amplified. Gloria a Dio. Allora, fratelli, se guarderemo a Gesù, che è sempre il Salvatore in tutto, allora andremo avanti e avanti e avanti, anche se dovremo avanzare sulle ginocchia. Avanti, avanti. Gesù sarà sempre davanti e a volte al nostro fianco, ad aiutarci quando la croce si fa troppo pesante. Fratellini, sorelline, non cercate di portare la croce da soli. Accettate la sua spalla, perché lui è più forte di noi e di voi. E allora non sarete più soli, non saremo mai soli. Lui non ci lascia mai soli.
Amen.
Angelina, dammi quella scrittura, Ebrei 13:5, alla fine.
Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ebrei 13:5.
E allora crediamoci, fratelli. Crediamoci con tutta l'anima,
Amen.
Tutto il cuore, e allora il mondo diminuirà. Con più pensiamo a Gesù, con più la tempesta diventa più sopportabile, la pioggia meno bagnata, il sole meno caldo, meno bollente, e l'alta temperatura nel cuore è più sopportabile. Io mi ricordo che in India faceva molto molto caldo, ragazzi, l'estate, però non mi lamento, non era mai troppo. Poi venivano le grandi piogge, ma non era mai troppo, non erano mai troppo grandi. Alleluia, io con vostro permesso mi fermerei, chi vuole può dire insieme a me, amen.
Amen.
E continuare la marcia.
Amen.
Importante che non ci fermiamo, avanti e avanti. Domani ci saranno difficoltà, forse oggi, avanti. Ogni giorno ci sarà un diavolo che ci attacca. Avanti con Gesù.
Grazie, Signore.
Vinceremo.
Amen.
Allora, Amen, Dio vi benedica. Vi vogliamo bene. Gloria a Dio.
Grazie, Gesù.
Ti amiamo, Gesù.
Alleluia.
Aiutaci a guardare sempre a te.
Confidare.
Perché tuo Signore non ci fallisci mai.
Amen.
Gloria a te, Gesù. Ti bacio, ti abbraccio. Ti adoro, Signore. Benedici il Signore, anima mia, tutto ciò che in me, benedica il suo santo nome. Nome di Gesù. Dio vi benedica, fratelli.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Amen.
Grazie, Angela.
Ti leggo una testimonianza. È okay. Da parte di Lina. Miei cari amati fratelli in Cristo Gesù, un abbraccio a voi tutti di cuore. Uno speciale per fratello Giuseppe, che senza di lui sarei ignorante nella parola di Dio, perché le chiese non spiegano la parola da farcela capire. Ringrazio sempre nostro Signore per avermi fatto trovare Radio Blast su YouTube. Così sono aggiornata su tutto, anche nelle profezie che fratello Giuseppe ci spiega sempre, anche la parola che è importante. Sono sicura che Dio gli darà una vita lunga per aiutare a chi non conosce la parola e salvare anime.
Amen.
Amen.
Faccio parte della vostra chiesa e ne sono immensamente felice. Vi amo tutti e siete sempre nel mio cuore. Dio vi benedica grandemente.
E noi siamo orgogliosi che il Signore ti ha mandato, e perché il Signore ci sta mandando dei fratelli e delle sorelle che sono tanto, tanto preziosi.
Sì, sì, sono bellissimi.
Tanto sinceri, e che è la cosa più bella, che amano tanto Gesù.
Amen.
E questa è l'unica cosa che conta.
Gloria a Dio.
Va bene, che sei grande o piccolo, magro, grasso, ricco, povero. Importante che amiamo Gesù, e questo è la cosa che per tutta l'eternità che conterà più di tutto.
Amen.
Che quando arriviamo in cielo, Gesù non ci chiederà quanto era grande la tua casa, il tuo edificio, eccetera, ma guarderà l'amore che avevamo per Gesù. Perché l'amore che abbiamo per Gesù in cielo non è quello che il Signore guarda. Il Signore non guarda quanto amiamo il Signore in cielo, che non c'è più diavolo, non è così difficile. Ma quanto l'abbiamo amato qui, nel territorio del nemico, qui, quando eravamo stanchi, deboli, vecchi, giovani, malati, sani, quando c'erano le tentazioni, tutte le belle donne che cercavamo, che ci cercavano. Qui dobbiamo dimostrare al Signore quanto valiamo, quanto lo cerchiamo, quanto lo mettiamo al primo posto.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Angela.
Silvana dice, avevo chiesto preghiera per gastroenterite qualche domenica fa. Gesù mi ha guarita! Testimonianza di guarigione. Grazie Silvana. Gloria a Dio.
Gloria a Dio, Silvana. Ti benedico, sorella. Grazie a Dio. Gastroenterite sconfitta, guarita, grazie ai fratelli, abbiamo un gruppo di preghiera, centinaia di fratelli.
Sì.
E voglio benedirvi uno a uno, fratelli, grazie.
Sì, amen.
Le vostre preghiere funzionano, amen. Bravi, bravi. Continuate, fratelli.
Gloria a Dio.
Grande il vostro premio in cielo. Amen.
E anche da parte di Angela. Shalom, carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Volevo testimoniare della mia guarigione. Domenica scorsa, fratello Giuseppe ha pregato per le guarigioni. Erano 2 settimane che mi faceva male un dente. E ho detto, per fede, io sono guarita. Subito non è successo nulla, ma l'indomani mattina mi sveglio e non ho più nessun dolore. Gloria a Dio! Gesù mi ha guarita. Alleluia, alleluia, grazie Gesù! Vi abbraccio a tutti e vi benedico nel nome di Gesù. Shalom.
Angela.
Amen.
Alleluia.
Dopo 2 settimane di dolore.
Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Allora, fratelli,
Gesù.
Si può pregare per i mal di denti, si può pregare per qualunque cosa che non funziona. E poi sempre, sempre confidare. Sempre, ha confidato 2 settimane ed è guarita. Confidare, fratelli, quando le cose non funzionano, non avvengono tanto veloci come vogliamo, non è Dio che non risponde, siamo noi che non siamo abbastanza disperati. Amen.
Amen.
Ti benedica, Angela.
Amen. E voglio anche io ringraziare i fratelli che inviano le loro decime e offerte per sostenere la missione. Oh, non sapete quante volte durante la settimana ringraziamo il Signore per voi, perché fate possibile questa operazione di evangelizzare, di andare, venire, di pubblicare. Tante volte vi pensiamo, oh, grazie a Gesù, questo è perché i fratelli sono presenti e aiutano. Quindi veramente siete una grande benedizione per questa opera, per la missione. E il Signore vede, il Signore sa che non è sempre facile, ma siete fedeli e preghiamo che vi benedirà, che vi aiuterà in ogni cosa. Nel nome di Gesù. Vi amiamo, fratelli.
Gloria a Dio.
Amen.
Siete benedetti.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Andiamo alla richiesta di preghiera?
Va bene. Va bene perché mi sta abbassando un po' la voce.
Ah, ok.
Beh, fino a qui ce l'abbiamo fatta.
Amen. Sì, andiamo.
Ebenezer, fin qui tutto bene.
Ho passato tante volte per la valle dell'oscurità e ti posso dire che è troppo triste restare lì. Cicatrici che oggi stesso raccontano tante le storie che mi hanno fatto crescere, però vedi, sono ancora forte di prima, e tutto questo lo devo a Cristo mio rifugio, a colui che mi chiamò e a colui che un giorno mi ha promesso che non sarò. Hanno chiuso molte porte qui nel mondo, però posso dire la porta di valore, solo Dio l'ha aperta per me. Il problema ora sta dando forza al gigante davanti a me.
Preghiamo per i fratelli ammalati, che hanno bisogno di guarigione, di liberazione, di miracoli. Innanzitutto preghiamo per Emanuele e sua moglie.
E per la gravidanza, che risulta che l'embrione non sia formato, preghiamo per un miracolo.
Preghiamo per Jenny.
Per guarigione dopo l'intervento al colon.
Per Bruna.
Dolori alla gambe e schiena ed è sempre stanca.
La piccola Aurora.
Ha una malattia degenerativa, le sue ossa si rompono da sole.
Ha solo 3 mesi e qui invochiamo il miracolo in nome di Gesù Cristo.
Amen.
Angela.
Per vincere il Parkinson nel nome di
Lina.
Gesù.
Lina.
Guarigione al cuore e ai polmoni.
Amen. Battista.
Per il tumore che ha preso le ossa.
Nel nome di Gesù Cristo. Angela.
Infezione in bocca.
Guarita nel nome di Gesù. Ileana.
Coliche renali e crisi epilettiche.
Patrizia.
Forti dolori che la tengono bloccata e fa tante punture, ma non sta bene.
Nel nome di Gesù Cristo, un miracolo adesso. Franco.
Diabete mellito.
Amen. Carlo.
Guarigione dal tumore.
Noemi.
Ha una malattia rara.
Un demone raro, ti sgrido, Satana. Rita.
Rita ha tante malattie, guarigione per tutte e anche ultimamente la cistite.
Nel nome di Gesù Cristo. Paola.
Paola ha qualche cellula anormale all'utero.
Nel nome di Gesù. Cellule anomali. La bambina Isabella.
Guarigione all'apparato genitale.
Amen. Guarita. Aurora.
Aurora per la nascita. Deve nascere un bebè ancora, nella pancia.
Nel nome di Gesù Cristo, nasci per la gloria di Dio.
Amen.
Giacomo.
Guarigione da sensibilità chimica multipla.
Amen. Silvana.
Ha la bocca piena di afte dopo aver fatto le protesi.
Claudia.
Guarigione al rene e per incoraggiamento.
Danny, amen.
Danny contro la febbre che da tempo lo attacca e guarisce e poi di nuovo torna la febbre nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo ti comandiamo, Satana, di non tornare più. Vattene adesso. Preghiere di liberazione. Angelo.
Attacchi da diavolo, liberazione, perché ci sono oggetti che spariscono e altre cose.
Amen, ti leggo, Satana.
Amen.
Valerio.
Per liberazione da spiriti.
Amen. Maria.
Maria ancora ha attacchi del diavolo di notte.
Ti sgrido, Satana, ti leggo. Tu lascia Maria libera, felice e servendo il Signore, in nome di Gesù Cristo. Elisa.
È un attacco violento di acufene e anche pressione alta, attacchi di panico.
Nel nome di Gesù, protezione nella sua casa.
Amen.
Che non ci siano più rumori. Nel nome di Gesù ti benediciamo e ti leghiamo, Satana. Antonella.
Per una lieve depressione.
Amen. Io ti benedica. Nicoletta. Eugenia, Patrizia.
Per la salute, protezione, benedizione al lavoro e la guida dello Spirito.
Amen. Siate uniti nel nome di Gesù e vincerete il maligno. Alessandro e famiglia.
Per la forza del Signore.
Amen. Anna Maria.
Per liberazione da ateismo, odio, sentimenti demoniaci e anche guarigione.
Amen.
Fisica.
Leghiamo questi demoni.
Amen.
Liberiamo Maria, si è liberata nel nome di Gesù. Stefania e famiglia.
Per guarigione fisica e per capire la volontà di Dio.
Amen. Apri la mente, apri il cuore. Lina.
Per la forza e la saggezza del Signore.
Per Chiara e Antonio.
Sì. Per guarigione e per i problemi in famiglia.
Kimberly e Manuela, una coppia di amici in Florida. Alba Marina e famiglia. Hermes, Milena. Maria Vittoria e Denise.
E anche per Anna e Edoardo.
Amen.
Amen.
Signore, veniamo davanti a te con questi fratelli che ti amano, Gesù. Signore, sono attaccati dal diavolo e noi leghiamo il maligno. Signore, tu hai detto che ci hai dato il tuo potere di scacciare demoni e spiriti di ogni tipo, di guarire gli ammalati. Signore, grazie per il tuo potere che tu hai dato a tutti noi, tutti i tuoi figli, tutti i fratellini, le sorelle della Chiesa, tutti, Signore, abbiamo questo potere, come dice Matteo 10, verso 1. Dice che tu ci dai il tuo potere, la tua forza, Signore, la tua unzione per cacciare spiriti. Fratelli, vi dichiariamo guariti da ogni malattia nel nome di Gesù Cristo, liberati da ogni demone. Demoni, vi leghiamo nel nome di Gesù. Vi comandiamo di non parlare, non disturbare i fratelli, di stare in silenzio e di andarvene dall'inferno da dove siete venuti. Nel nome di Gesù Cristo, insieme alle vostre malattie, le vostre malie, le vostre maledizioni, tutti i vostri mali, nel nome di Gesù Cristo, fratelli, siete guariti, siete benedetti, siete amati dal Signore. Gesù vi ama. Alleluia. Combattete, fratelli, combattiamo insieme senza tregua. Nel nome di Gesù. Fratelli, facciamo la Santa Cena. Alleluia, spezziamo il pane che è il corpo di Cristo. Tutti ne prendono un pezzo. Ecco, preparatelo che adesso tutti insieme prenderemo. Benedici adesso questi elementi, Signore, questo pane, questo vino, che crediamo, Signore, che nello Spirito diventa il tuo corpo, il tuo sangue per la nostra guarigione, benedizione, liberazione, salvezza, quello che abbiamo bisogno. Fratelli che sono già salvati, rimangono salvati, non hanno bisogno di salvarsi di nuovo. Questo, Signore, è per commemorare il tuo sacrificio. Signore, grazie, adesso abbiamo questa carne spirituale nelle nostre mani e questo sangue spirituale nel calice. Ti ringraziamo, Gesù, tutti insieme, fratelli, siete pronti? Stiamo prendendo il corpo della nostra guarigione fisica. Poi il sangue lo prenderemo per la liberazione spirituale. Rappresenta la salvezza, la liberazione rappresenta lo spirito. Il sangue rappresenta lo spirito. E il pane, il corpo, rappresenta il corpo. Prendiamo tutti insieme adesso. Nel nome di Gesù, adesso.
Davanti a me con la fede io lo abbatterò, che sono ancora qui più forte di prima. Tutto questo lo devo a Cristo mio rifugio, a colui che mi chiama e a colui che intorno mi
sangue, fratelli. Grazie, Signore, ti benediciamo per il tuo sangue sparso per noi che non ce lo meritiamo, Signore, ma è avvenuto perché tu ci ami. Grazie, Signore. Fratelli, tutti insieme prendiamo adesso il vino che è il sangue.
Tante volte per la valle dell'oscurità e ti posso dire che troppo
troppo triste resta l'anelli, cicatrici che oggi stesso raccontano tante le storie che mi hanno
la mente su Gesù, il cuore su Gesù, che il Padre ha mandato il Figlio e nel nome del Figlio glorifichiamo il Padre. Ti benedico Gesù, ti benedico Signore, grazie che tu sei così glorioso, grazie Signore. Signore, il mondo non potrebbe andare peggio di così, anche se peggiorerà, ma tu Signore sei sempre sopra, sopra la tempesta, le nuvole, il vento, l'uragano, la bufera, il tornado, tu sei sopra, tu sei un Dio in controllo. Grazie Signore, ti benedico Gesù. Alleluia. Voglio pregare per voi, fratelli, che il Signore vi benedica e che vi dia una bella settimana. Sappiamo che c'è il diavolo in giro, ma noi siamo superiori nel nome di Gesù Cristo. Noi ti sconfiggiamo, Satana, noi siamo più forti di te, abbiamo Gesù. La nostra spada, la parola, è superiore alle tue bugie, le distruggiamo nel nome di Gesù. La spada della parola. Grazie per il tuo Spirito Santo che circonda i fratelli e le sorelle e li protegge, Signore. Signore, una doppia preghiera per i fratelli che soffrono. Se c'è qualche fratello che ha dolore in questo momento, ti sgrido, Satana, i dolori se ne vanno. In questo istante, andatevi via, dolori. Voi siete demoni, andatevene via e non disturbate i miei fratelli. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, ti benedico. Cari fratelli, io vi benedico e noi ci sentiremo dal vivo più avanti in settimana. Che il Signore vi benedica. In nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, a te.
Amen. Ciao fratelli cari, vi amiamo con tanto amore, vi abbracciamo noi tutti. Ciao fratelli.
Sono passato tante volte per la valle dell'oscurità e ti posso dire che troppo triste resta anelli, cicatrici che oggi stesso raccontano tante le storie che mi hanno fatto crescere, però vedo
sono ancora più forte di prima,
e tutto questo lo devo a Cristo mio rifugio, a colui che mi chiamò e a colui che un giorno mi ha promesso che non sarò.
hanno chiuso molte porte qui nel mondo per occorsi la porta di valore. Solo Dio l'ha aperta e me. Il problema ora sta dando forza al gigante davanti a me. Con la fede io lo abbatterò.
La vittoria Dio per